Cristiana e Coscienza Operaia. Relazione di Giulio Giraldi al quinto convegno nazionale delle comunità cristiane di base a Verona, la mattina del 26 aprile 1980.
Quale contributo può venire da una riflessione sulla coscienza operaia alla nostra ricerca di fede? Mi pare di individuare tre livelli di questo contributo. Anzitutto quello di precisare uno dei termini del confronto, ossia la coscienza operaia oggi, rispetto forse a fasi precedenti della nostra riflessione in cui pensavamo che il rapporto tra classe operaia e cristianesimo passasse soprattutto attraverso l'analisi dei rapporti tra cristianesimo e marxismo. Ecco, forse questa impostazione pone i problemi in termini diversi, anche se non contrapposti, ossia viene un poco rimesso in questione il presupposto di certe nostre analisi, secondo cui la coscienza e la cultura dei militanti operai fosse strutturata dal marxismo. Questo appare vero, però forse anche piuttosto schematico, piuttosto prioristico. Quindi questo è il primo contributo che da una ricerca di questo genere può venire alla nostra riflessione di fede, ossia avere più chiaro, più concreto uno dei termini del confronto. Un secondo contributo viene da alcuni interrogativi che questa riflessione solleverà e che immediatamente annuncio, ossia anzitutto il fatto che in una ricerca come questa, da cui prendiamo le mosse, del problema religioso non si parli. E non se ne parla non perché si è deciso di non parlarne, ma perché i lavoratori non ne hanno parlato. E una prima domanda nasce proprio da questo: che cosa significa questo silenzio operaio sul problema della fede? Un secondo tipo di interrogativo verrà dai rapporti tra la cultura del lavoro, del militante classico, come emerge da questa ricerca, e il problema religioso. Un altro interrogativo nascerà, un insieme di interrogativi, riguarderanno il rapporto tra la cultura dei giovani militanti operai e il problema religioso. Un terzo settore di problemi e di contributi riguardano il metodo. Cercherò di chiarire rapidamente la impostazione metodologica di questa ricerca che abbiamo chiamato l'autoanalisi di classe e che intende porre alla prova un'ipotesi, ossia la possibilità che i lavoratori diventino effettivamente ricercatori, diventino protagonisti di ricerca. E a partire da una presentazione di questo metodo vorrei anche sollevare alcuni interrogativi sui contributi che ne potrebbero venire a una impostazione teologica alternativa, se una forma di autoanalisi di classe non debba costituire uno degli apporti metodologici che partano in particolare dalle nostre comunità come contributo ad una nuova elaborazione teologica. Vorrei precisare una cosa, che questa ricerca è una ricerca operaia in cui quindi le cose che sono emerse in qualche modo esprimono un dibattito e una responsabilità collettiva, e quindi la prima parte delle cose che dirò riflettono questa esperienza e questa responsabilità collettiva. Gli sviluppi che invece riguardano i rapporti con la fede li faccio sotto la mia responsabilità personale, quindi non possono essere attribuiti direttamente a questa ricerca, sono sviluppi fatti a partire da questa ricerca. Credo che l'interesse che può presentare una ricerca operaia come questa si raccolga intorno a due poli. Anzitutto il tema che ha affrontato, ossia quello della nuova soggettività operaia, e poi il modo con cui viene esplorato, ossia il fatto che si tratti di una ricerca operaia, di un tentativo di autoanalisi. C'è il problema quindi della nuova soggettività operaia, ciò che accade oggi nella fabbrica non tanto e non primariamente in quanto processi di ristrutturazione, in quanto trasformazione della trasformazione tecnologica, ma ciò che accade, ciò che si sta trasformando nella coscienza della gente, questo problema che in particolare per quanto riguarda Torino è esploso col problema, col fatto dei 61 licenziamenti, quando improvvisamente tutta l'opinione pubblica si è polarizzata su questo nuovo operaio di cui si ignorava l'esistenza e che sembra essersi infiltrato alla Fiat e in altre grandi fabbriche. Questo nuovo operaio sconosciuto all'opinione pubblica e forse in buona parte sconosciuto alle stesse organizzazioni di classe, polemico nei suoi confronti. Quindi ecco il primo aspetto di questo, dell'interesse che può presentare questo tentativo di ricerca operaia, quello di renderci conto di una rivoluzione culturale silenziosa che si sta svolgendo all'interno della fabbrica e che forse è un punto di riferimento importante per capire la trasformazione culturale che stiamo vivendo in questo momento. L'altro polo è appunto questo metodologico, l'altro polo di interesse, ossia questo tentativo di vedere se sia possibile, a quali condizioni, che i lavoratori diventino ricercatori. Un tentativo che appunto presenta l'interesse intanto di chiedere a proposito di questo problema delle trasformazioni della coscienza operaia, di chiedere il punto di vista non di qualsiasi specialista, ma della stessa classe operaia, degli stessi soggetti, tentare di rispondere in qualche modo, limitato come diremo, alla domanda che cosa la classe operaia pensa di se stessa, questa classe di cui tutti parlano, dice uno dei lavoratori, di cui che tutti scrivono con la lettera maiuscola, che tutti esaltano, che però nessuno ascolta, per sapere che cosa essa pensi di se stessa, per sapere quali siano i bisogni che essa propone di porre come punto di partenza della elaborazione politica. Un tentativo che è anche connesso con tutta la discussione sulla cultura operaia, però con una preoccupazione specifica all'interno di questa discussione, ossia quella di mettere alla prova la possibilità di una iniziativa culturale operaia, non una generica presenza culturale, ma una iniziativa culturale, quindi iniziativa di ricerca, e che è connesso anche col problema della democrazia operaia, partendo dal presupposto che non si potrà mai parlare seriamente di democrazia operaia, di iniziativa politica operaia, se non esiste un'iniziativa culturale, che non è pensabile che i lavoratori possano dirigere, possano orientare politicamente se non hanno la possibilità di pensare. Quindi ecco, questa ricerca, questa metodologia ha voluto essere anche un tentativo di creare le condizioni per cui, nonostante tutte le contraddizioni della vita, della militanza, i lavoratori, almeno un gruppo di lavoratori, fosse messo in condizione di pensare alla sua condizione. Che cosa emerge da questa ricerca concernente la nuova soggettività operaia? Credo che si debba anzitutto delimitarne le pretese di questa ricerca, ossia non si tratta della classe operaia né della classe operaia torinese nel suo insieme, per il semplice fatto che questa classe come tutto omogeneo non esiste, ossia una prima risultanza è l'estrema diversificazione interna della classe operaia, specialmente in questa fase storica. La nostra ricerca è stata svolta da uno strato di classe operaia, concretamente si è trattato di un gruppo di 200 lavoratori, 200 operai, prevalentemente operai con alcuni impiegati, prevalentemente giovani tra i 25 e i 30 anni, con alcuni tra i 20 e i 25, alcuni pochi tra i 30 e i 40. Prevalentemente militanti, politici e sindacali, prevalentemente con un lavoro dequalificato, anche se alcuni avevano un lavoro più professionalizzato, prevalentemente scolarizzati, piuttosto a livelli piuttosto alti, che vanno per alcuni fino all'università, e in grande maggioranza maschi, per grosse difficoltà che abbiamo avuto a assicurare una presenza femminile all'interno di questa ricerca, si potrà anche discutere perché. Quindi si tratta di, non della classe operaia, si tratta di uno strato di classe operaia, il quale però è cosciente di essere effettivamente presente nella fabbrica, è cosciente di rappresentare anche delle linee di tendenza che possono rappresentare qualche cosa per l'avvenire, proprio perché esprime dei problemi che nascono dalla dequalificazione, che come fatto oggettivo che è in linea di crescita, e d'altro lato dai livelli più alti di scolarizzazione e di coscienza politica, che creano inevitabilmente dei problemi, delle contraddizioni, delle frustrazioni, da cui poi nasce tutta una rimessa in questione. Quindi uno strato di classe operaia che però sa di essere effettivamente presente nella fabbrica anche se minoritario, sa di rappresentare delle linee di tendenza che impegnano l'avvenire, ritiene anche di poter esprimere dei problemi che non si limitano a questo settore minoritario, ma che sia pure rimossi, sia pure a volte non espressi, si trovano in settori molto più ampi della classe. Di questa soggettività possiamo qui indicare soltanto alcune linee di tendenza emergenti, e soprattutto vorrei mettere in luce una complessa dialettica che ne emerge tra diverse culture presenti all'interno del movimento operaio. Sullo sfondo la cultura del 68, che appare fortemente presente come l'orizzonte della coscienza operaia di oggi, come una dimensione di questa coscienza dei militanti sempre, che però viene messa profondamente in questione. Ma più immediatamente la contrapposizione su cui vorrei richiamare l'attenzione, che emerge continuamente in questo dibattito, è la contrapposizione in fabbrica tra padri e figli, sia che non è l'abituale conflitto di generazione, ma è una contrapposizione tra due culture, che è forse indicativa di una transizione culturale di portata storica. E questa contrapposizione mi sembra particolarmente importante proprio perché oppone tra di loro due culture che sono interne al movimento operaio, che sono vissute da militanti, che si contestano mutualmente e che direi mutualmente si accusano di essere subalterne alla cultura dominante. Per cui ci troviamo di fronte a questo paradosso, che tutta una cultura che nasce da una storia di lotte del movimento operaio viene dai più giovani qualche volta denunciata come una cultura subalterna, come una cultura che è un freno alle lotte invece di essere uno stimolo. C'è da un lato una cultura che nasce dalla fabbrica fondamentalmente, e dalle esperienze di lavoro e di lotta, per la quale quindi la fabbrica è il suo punto di riferimento, e una cultura che entra in fabbrica dall'esterno, che si forma nei luoghi di incontro dei giovanili, nelle scuole, nei circoli giovanili, in tutti i luoghi in cui i giovani si trovano tra di loro come giovani. E questo incontro di due culture è in qualche modo l'incontro di due storie politiche, ossia la storia di una generazione di lavoratori quali provengono in gran parte dal meridione oppure da altre campagne, i quali hanno avuto questo impatto con la fabbrica che li ha trasformati, che è stato il luogo della loro nascita politica, della formazione, della loro coscienza politica. In fabbrica hanno scoperto il senso dello sfruttamento, il senso della contrapposizione al padrone, il senso della solidarietà coi compagni, hanno scoperto le organizzazioni di classe, quindi la fabbrica è per loro il luogo della loro maturazione. E D'altro lato la storia di questi giovani che invece la maturazione politica l'hanno compiuta fuori, che l'hanno compiuta in rapporto con molte altre esperienze di relazione, di vita sessuale, di rapporto di coppia, tutta una serie di esperienze che per loro non sono meno importanti di quelle della lotta politica e che da questo insieme si trovano ad un certo punto a aver costruito una loro cultura che entrando in fabbrica li fa sentire come stranieri. Quindi questa situazione abbastanza drammatica del giovane operaio, il quale dice io qui non mi riconosco come operaio, mi riconosco come giovane, e quindi questo conflitto non è una contrapposizione teorica, è un conflitto di culture che nella fabbrica si verifica tutti i giorni e che è vissuto anche in particolare nella coscienza di questi che sono giovani e che sono operai e che devono in qualche modo articolare nella loro coscienza queste due culture. Un contrasto che è importante anche perché la cultura dei militanti più anziani è, rimane la cultura dominante del movimento operaio, delle organizzazioni di classe, di cui quel tipo di militante anziano che ha fatto le lotte del 68, che si identifica con le organizzazioni di classe, è il punto di riferimento, mentre l'altro militante più giovane è e si sente estraneo a queste organizzazioni, per cui esse hanno la tendenza ad emarginarlo e quindi forse a respingerlo verso l'area dell'autonomia e forse anche del terrorismo. Come si manifesta più concretamente questa contrapposizione di culture? Ecco, cerchiamo di vedere alcune linee emergenti intorno fondamentalmente a due grossi nodi della contrapposizione che sono la politica ed il lavoro. Anzitutto la militanza, come dicevo sullo sfondo la esperienza del 68 esperienza del 68 che non è solo un'esperienza ma come appare è tutto un mondo culturale, è tutto un insieme di certezze che costituiscono in qualche modo la cultura dominante del militante di sinistra del 68 che qui viene anche ricostruita a partire dall'esperienza operaia, in cui però primeggia questo elemento, la sensazione per l'operaio di essere al centro, la sensazione di essere al centro della lotta politica e la sensazione che la sua condizione di lavoratore militante è fondamentale anche nella sua propria vita. Nei confronti di questa cultura vi è una generale accentuazione oggi da parte degli operai del sentimento di estraneità, ossia questo senso di essere protagonisti, di essere al centro delle lotte è fortemente sconvolto ed è invece sostituito piuttosto dal senso di contare piuttosto poco, dal senso che la sfera della politica, la sfera dell'economia sono una sfera lontana, una sfera estranea e in qualche modo ostile nei confronti dei problemi, nei confronti dei bisogni dell'operaio. Quindi sentimento di non essere più protagonista che si esprime anche in una rimessa in questione molto esplicita di quello che significa centralità operaia. Su questo sfondo, centralità operaia e centralità della fabbrica, su questo sfondo si delineano poi due, schematicamente, due atteggiamenti politici. C'è il militante più classico, il quale di fronte a questa situazione, di fronte al complicarsi dei problemi politici ed economici, di fronte all'accentuarsi della sensazione di impotenza a risolvere, a conseguire quegli obiettivi che nel 68 sembravano non solo validi ma possibili, ma a portata di mano, a partire da questa sensazione tende piuttosto ad accentuare la necessità della delega su determinati terreni alle organizzazioni di classe. Capisce che ecco, questi problemi non sono alla sua portata e quindi trova normale che vengano affrontati dei partiti, dai sindacati, e che vengano affrontati anche con dei criteri che non sono quelli della vita quotidiana. Accetta in qualche modo la doppia verità nella militanza, la verità delle lotte quotidiane e la verità della grande lotta politica. Quindi persiste per parte sua una identificazione con l'organizzazione, però si tratta di una identificazione piuttosto passiva che non ha perso in qualche modo l'illusione che era stata quella degli anni precedenti di poter rifondare dal basso le organizzazioni. Non crede effettivamente che il consiglio di fabbrica, come si era detto, sia un luogo a partire dal quale si rifonda l'organizzazione di classe, si rifonda il sindacato, che siano gli operai effettivamente che decidono. Ha abbandonato in qualche modo queste illusioni, però trova anche normale che certe illusioni siano state superate. D'altro lato, questo militante tende a valorizzare le conquiste precedenti. Si insiste molto sul fatto che sì, siamo in un periodo difficile, però abbiamo fatto delle grosse conquiste, la fabbrica è cambiata. Chi ha conosciuto la fabbrica prima del 68 e la conosce oggi non può negare che ci sono state profonde trasformazioni nell'organizzazione del lavoro, che c'è un clima di libertà in fabbrica, un clima, una sensazione di potere in fabbrica per l'operaio che è il segno evidente che le lotte hanno pagato. Quindi tendenza a valorizzare questa profondità delle trasformazioni e quindi questa tradizione di lotta. Ecco, questo profilo, ecco, di un militante piuttosto stanco, diciamo disilluso, però che continua a credere nella validità di certe premesse, credo che rappresenta così schematicamente il militante più anziano. Da parte dei giovani abbiamo invece una accentuazione molto più forte dei limiti delle lotte, dei limiti delle conquiste. Si dice sì, abbiamo introdotto certe modifiche nell'organizzazione del lavoro, però siamo rimasti sul terreno del padrone. L'organizzazione del lavoro non ne abbiamo fatta un'altra, l'abbiamo un poco cambiata. E oggi ci accorgiamo come questo terreno dell'organizzazione del lavoro rimanga ancora molto saldamente nelle mani del padrone. Abbiamo cambiato un poco la fabbrica, però la fabbrica rimane sempre questa prigione da cui abbiamo fretta di uscire e che continua a rubarci gran parte del nostro tempo di vita. Così, l'identificazione con le organizzazioni di classe, che per una parte di loro persiste, per una parte di loro è superata, ma anche dove persiste, persiste sempre in termini molto più critici e molto più parziali. Non è mai una identificazione incondizionata. Si sviluppa poi, a partire da questa nuova situazione, una forte critica non di questa o quella strategia, ma soprattutto una critica della politica, nella sua, nel suo complesso, da un punto di vista direi esterno alla politica, ossia dal punto di vista di nuovi bisogni, dal punto di vista di una concezione più complessiva dell'uomo, dal punto di vista di esigenze di libertà. Quindi una critica dell'estraneità della politica alla vita, questa lontananza della politica in cui sono coinvolte anche le organizzazioni di classe, una critica della totalitarietà della politica, ossia in particolare della militanza, questi militanti quali ricordano o comunque vedono dei loro compagni per i quali la militanza è totalizzante, diventa repressiva nei confronti della propria realizzazione personale, porta alla rimozione di tutta un'altra serie di problemi. Ecco, questa militanza come tale viene dai giovani rimessa in questione. Una militanza poi considerata eccessivamente proiettata verso il futuro, che annuncia tra 15-20 anni, tra 50 anni, una società diversa in cui si potranno realizzare delle cose, in cui si potranno soddisfare dei bisogni, che invece questi giovani sentono il bisogno di soddisfare subito. È vero, tra 15-20 anni gli operai forse avranno la possibilità di sentire Beethoven, io ho bisogno di sentirlo subito e quindi mi metto in mutua e quindi non posso aspettare una società diversa. Una critica che sbocca spesso in una crisi di militanza, una crisi che a mio parere è caratterizzata molto, specialmente per quanto riguarda questi militanti, dal fatto che è collegata a una crescita di coscienza e non da una caduta di coscienza. Ecco, questa è stata forse anche una delle sorprese di questo tipo di ricerca. Noi eravamo partiti un po' con l'idea che crescita di coscienza significa crescita di combattività, crescita del senso della propria forza, crescita di ottimismo nell'avvenire della classe. E abbiamo verificato che invece avviene, almeno in questo tipo di militante, che la crescita della coscienza si accompagna ad una crescita di problematicità, ad una crescita di senso dei limiti, e può essere proprio la crescita di coscienza che sfocia in una crisi, in una rimessa in questione del senso stesso della propria militanza. Una crisi che però in questi giovani è caratterizzata anche dal fatto che non nasce solo da frustrazioni politiche, ossia non è il fatto che questa o quella strategia non mi va bene, che questa o quella organizzazione non funziona, ma è il fatto che in qualche modo la politica come tale viene rimessa in questione, a partire da esigenze che alla politica sono esteriori, o che almeno lo sono rimaste fin d'ora, e che appunto costituiscono la sfera dei cosiddetti bisogni. Crisi che quindi non è puramente politica, crisi che coinvolge tutto un sistema di valori, di certezze, crisi che coinvolge la vita collettiva e la vita personale, che quindi non può essere ricondotta semplicemente alla crisi di una strategia, ma deve essere collegata con una crisi di civiltà. Questo per quanto riguarda la tematica legata alla politica. C'è tutta una tematica legata al problema del lavoro. Anche qui una contrapposizione fondamentale tra giovani ed anziani, che però, credo vada detto, non riguarda la descrizione del lavoro. Non è che il lavoratore anziano sia felice del suo lavoro, che il lavoratore anziano come quello più giovane sono abbastanza convergenti nel descrivere il loro lavoro come un momento di distruzione fisica e psichica. Su questo, almeno nell'ambito della nostra ricerca, e credo in larghissimi strati di lavoratori, non c'è divergenza. Dove c'è contrapposizione, invece, è tra due culture del lavoro. All'interno di questa esperienza comune, considerata dagli uni e dagli altri un'esperienza mutilante, con però questa differenza, che mentre i lavoratori più anziani insistono soprattutto sul fatto che l'esperienza di lavoro distrugge la loro vita, li distrugge fisicamente, li distrugge psicologicamente, i lavoratori più giovani insistono prevalentemente sul fatto che il tempo di lavoro è tutto tempo sottratto alla vita, quindi vedono nel lavoro prevalentemente questa espropriazione del tempo di vita. Al di là di questa contrapposizione, ce n'è una complessiva che riguarda appunto quella che chiamerei l'opposizione tra una cultura del lavoro e una cultura del sociale, una cultura di tipo umanistico, oso lanciare questa parola. Come si contrappongono queste culture? Ecco, cultura del lavoro è appunto imperniata sopra la centralità del lavoro, sopra la centralità del lavoro intesa come esperienza lavorativa e di lotta insieme. centralità rispetto all'insieme delle lotte, centralità rispetto alla propria esperienza di vita. Centralità in che senso? Anzitutto in senso politico, quindi questa convinzione che la fabbrica è al centro delle lotte e in particolare che le lotte sull'organizzazione del lavoro sono un punto di riferimento fondamentale per le lotte del movimento e per la vita politica del paese. Fabbrica come centro culturale, come, perché è stato appunto il luogo della loro crescita, è stato il luogo in cui essi ritengono che si siano svolte delle forme di cultura, di scienza operaia, quindi una tendenza anche a valorizzare le esperienze di medicina del lavoro come un esempio concreto di scienza operaia, e quindi di cultura creata a partire dalla fabbrica. Tendenza a valorizzare la funzione culturale del gruppo omogeneo di produzione. Quindi centralità culturale della fabbrica e anche centralità psicologica. Anche qui c'è stata una discussione molto interessante tra i lavoratori sulla domanda ti senti meglio in fabbrica o fuori? E c'è tutto un gruppo di lavoratori il quale, dopo aver detto che il lavoro è una merda, tutte queste cose, però dice sto meglio in fabbrica che fuori. Quindi non in fabbrica come luogo di lavoro, ma fabbrica come luogo di lotta, come luogo di vita, come luogo in cui ci si può incontrare con compagni che la pensano.